L'uomo stende la mano sul granito, rovescia dalle radici le montagne. Versetto 9, scusate. L'uomo stende la mano sul granito, rovescia dalle radici le montagne. Pratica trafori dentro le rocce e l'occhio suo scorge quanto c'è di prezioso. Frena le acque perché non gemano e le cose nascoste tra i fuori alla luce. Ma la saggezza, dove trovarla? Dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, non la si trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice, non è in me. Il mare dice, non sta da me. Non la si ottiene in cambio d'oro, né la si compra a peso d'argento. Andiamo al versetto 20. Da dove viene dunque la saggezza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Essa è nascosta agli occhi di ogni vivente. È celata agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono: ne abbiamo avuto qualche sentore. Dio solo conosce la via che vi conduce. Egli solo sa il luogo dove risiede, perché il suo sguardo giunge fino all'estremità della terra, perché egli vede tutto quello che è sotto i cieli. Quando regolò il peso del vento e fissò la misura delle acque, quando diede una legge alla pioggia e tracciò la strada al lampo dei tuoni, allora la vide e la rivelò, la stabilì e anche l'investigò, e disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è saggezza, fuggire il male è intelligenza. Vogliamo adesso cantare un canto, e durante questo canto i ragazzi, i bambini della scuola domenicale,
inchiniamo il nostro capo. Signore eterno Dio, ci presentiamo davanti a te e chiediamo che tu possa illuminare la nostra mente, i nostri cuori, possa aprire la tua parola alla nostra vita. Signore, nascondi i nostri pensieri, nascondi l'uomo, ma fa che possa essere visto solamente te, la tua parola, la tua gloria, il tuo figliolo Gesù Cristo. Per Cristo Gesù noi ti preghiamo e in Lui confidiamo. Amen. Buongiorno da parte mia, mi sembra un po' troppo bassi, buongiorno da parte mia e benvenuti a tutti. Siamo alla serie di predicazioni su conoscere Dio. Vorremmo conoscere meglio il nostro Signore per vedere come questa conoscenza può cambiare la nostra vita. Abbiamo guardato la bellezza di Dio nel Salmo 27, poi abbiamo guardato la sua giustizia ed oggi ci approssimiamo a guardare un altro tema, che è quello della saggezza di Dio, attraverso questo testo di Giobbe 28. L'idea di base è piuttosto semplice. L'idea di base è che abbiamo bisogno di saggezza. In diverse circostanze ci accorgeremo che abbiamo bisogno di saggezza. Il punto però è: dove possiamo trovare la saggezza? Il testo che abbiamo letto non è di per sé tanto difficile, si capisce abbastanza agevolmente. È piuttosto difficile fare propria la profondità che questo testo ci presenta. Il brano si pone al termine di un ciclo di discorsi da parte di alcuni amici di Giobbe, che stavano cercando di convincerlo del perché della sua situazione. Questi amici erano convinti che Giobbe aveva perso la salute, aveva perso i beni, aveva perso gli amici, aveva perso la moglie, aveva perso i figli, per una semplice ragione: perché era ingiusto, perché aveva peccato, e siccome si trovava in quella situazione aveva bisogno di accettare l'evidenza. L'evidenza gli diceva che lui stava sbagliando. Giobbe però non è d'accordo con l'idea di questi tre amici. E abbiamo questo capitolo 28 a 31 dove Giobbe un po' ritorna a meditare sulla propria situazione e guarda, come dire, al passato di un certo tipo, a un passato di benedizione, a un passato fruttuoso, e al presente. Al presente invece segnato fortemente dalla miseria, dalla desolazione, dalla mancanza. Finito il capitolo 31, si aprono i capitoli da 32 a 37, dove interviene un quarto amico, Eliù. Eliù è d'accordo con Giobbe sul fatto che i tre amici precedenti erano stati degli amici poco opportuni, non avevano capito bene la cosa, ma Eliù sottolinea a Giobbe il fatto che non era stato giusto il continuare a insistere sulla vera spiegazione, il continuare a insistere sulla propria giustizia. Piuttosto, Giobbe avrebbe dovuto concentrarsi sul mantenere alto l'onore del Signore. E di fatto, dopo il capitolo 37, incomincia la replica del Signore, dove il Signore finalmente risponde faccia a faccia a Giobbe. Ed è una risposta non semplice, ed è una risposta piuttosto impegnativa, perché pone Giobbe davanti al mistero della provvidenza di Dio e della sofferenza. E gli chiede, Giobbe, ma vuoi veramente capire queste cose? Vuoi veramente capire? Ora, per meglio comprendere questo brano, dobbiamo tenere sempre in mente il sillogismo che avevano questi amici in testa. Il sillogismo, l'ho già detto, ed è piuttosto semplice. Dio è santo. Dio deve punire ogni peccato. Giobbe è stato punito, quindi Giobbe ha peccato. La logica è piuttosto semplice. Giobbe però non è d'accordo. E gli amici adesso si trovano in silenzio, si trovano frustrati, non sanno più che cosa dire. Giobbe non è d'accordo con questo principio retributivo di Dio, così come lo intendono questi tre amici, e soprattutto non lo vede giusto per la sua vita, per la sua esistenza. Giobbe sa di essere una persona che non ha fatto nulla per attirare il giudizio di Dio, e questo lo infastidisce. Ora capite che queste situazioni, specialmente le situazioni dove non riusciamo a comprendere il perché, dove non riusciamo a darci una ragione sul perché accadono certe cose, sono quelle dove maggiormente il peso del bisogno di una saggezza diventa ancora più forte. Era necessaria molta saggezza per interpretare questa situazione, ma dove trovarla? Dove trovare la saggezza? Il contesto è difficile, ma allora dove, come si può interpretare correttamente? Dove dimora la comprensione? Ci dice Giobbe al versetto 12. La vita dell'uomo, cioè, ha un senso? O la vita è priva di significato? Nonostante ogni sforzo, tutti indistintamente, poveri e ricchi, belli e brutti, alti e bassi, siamo tutti, dal momento in cui nasciamo, messi in cammino verso il grande livellatore, o come Giobbe stesso lo chiamerà, il re degli spaventi, al capitolo 18. Einstein, Dostoevsky, Shakespeare, Beethoven, non importa chi tu sia, tutti andiamo in una medesima direzione. Non era questa anche la prospettiva a cui arriva il predicatore nel libro dell'Ecclesiaste? Vanità delle vanità, tutto è vanità. Ma allora non c'è veramente proprio significato nella vita? È dunque giusto e nel corretto lo scettico? Cioè non c'è ordine, non c'è struttura, non c'è verità? Tu vivi e poi muori. Puoi dimostrare gentilezza, ma alla fine che differenza fa? Alla fine che differenza fa mostrare cortesia, mostrare gentilezza? Il predicatore, sempre l'Ecclesiaste, espone questo principio, questo concetto con queste parole. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia, e c'è un tale empio che prolunga la sua vita a motivo della sua malvagità. Epicureo dunque aveva ragione? Mangiamo e beviamo, tanto domani moriamo? È tutta qui la vita? Giobbe non era disposto ad accettare questa interpretazione. A Giobbe non piaceva questa impostazione. E allora è per questa ragione che nel capitolo 27, al versetto 6, dice queste parole: ho preso a difendere la mia giustizia e non cederò, il cuore non mi rimprovera uno solo dei miei giorni. Ora, potrebbe suonare arrogante e presuntuoso questa frase di Giobbe. Giobbe, guarda che non c'è nessuno giusto, e neanche tu, che pensi di esserlo, sei fra quelli, sei fra questi. Ma se noi ci schieriamo da questa prospettiva, se noi facciamo nostra questa prospettiva, cioè dicendo, Giobbe, stai esagerando, anche tu sei colpevole, anche tu sei nel torto, se ci mettiamo nella stessa medesima posizione dei tre amici insensati e abbiamo mancato anche noi di cogliere il segno. Giobbe ha un caso aperto con Dio e Giobbe lo vuole discutere. Ed ecco dunque il capitolo 28. Il capitolo 28 in alcuni commentari è stato definito come un interludio, traducendo in termini molto più comprensibili un come potremmo dire, un time out, un momento di riflessione, un momento in cui dici adesso mi siedo e valuto, adesso mi siedo e valuto. E Giobbe in effetti è adesso solo. Gli amici sono stati zittiti, hanno continuato a portare avanti la propria idea, ma adesso non hanno più parole per continuare a replicare, non riescono a muovere Giobbe. E Giobbe adesso lì che sta meditando, al suo time out, al suo momento di interludio, in termini musicali. E dove arriverà Giobbe? Che cosa scoprirà Giobbe? Quale sarà la sua conclusione? La sua conclusione è semplice. La saggezza, la vera saggezza, si trova nel timore del Signore. E noi cercheremo di capire che cosa questo significa attraverso alcuni punti. E cioè che la saggezza è assolutamente importante, che la sapienza può essere trovata solo in Dio, e che abbiamo alcune speranze, abbiamo delle speranze per noi stessi per acquisire saggezza. Ora, abbiamo accennato che la condizione in cui si trovava Giobbe era particolarmente difficile, ma questo non significa che la saggezza è necessaria solo nelle situazioni difficili, solo nelle situazioni come quelle di Giobbe. Noi cercheremo di, come dire, allargare la prospettiva per farla nostra, perché magari non siamo nella stessa condizione di un Giobbe, non siamo sofferenti come lo è lui. E difatti l'indicazione che ci arriva dalla scrittura è quella proprio di tenere in alta considerazione la saggezza, la sapienza. Il libro dei Proverbi al versetto 8, al capitolo 8, versetto 10 ci dice: ricercate la mia istruzione anziché l'argento e la scienza anziché l'oro scelto. La saggezza è importante, la saggezza è fondamentale, ma dove trovarla? Dove possiamo trovarla questa saggezza? E allora Giobbe immagina una spedizione mineraria. In effetti i primi 11 versetti del capitolo 28, che noi non abbiamo letto tutti, sono, come dire, uno spaccato dell'attività estrattiva secondo le conoscenze del tempo. E quello che ci dice è che l'uomo può accedere in parti, in profondità della terra, dove nessun altro è mai stato, per tirare fuori dalla terra quanto in essa è custodito, quanto in essa c'è di prezioso: oro, argento, pietre preziose. Quello che Giobbe ci dice attraverso queste immagini, attraverso queste metafore, è che qualsiasi cosa preziosa esista, questa può essere trovata anche se con dura fatica. Essa può essere portata alla luce. C'è una sorgente, c'è un posto dove tu puoi andare per tirar fuori le gemme, i diamanti, per tirar fuori l'oro, per tirar fuori la gente. C'è un posto, puoi praticare delle gallerie profondissime nel suolo della terra, ma alla fine con duro lavoro ci riesci. Ma della saggezza? Che cosa dire della saggezza? Accade allo stesso modo? Dove è possibile trovare la saggezza? Può forse essere acquistata? Possiamo staccare un assegno e ottenere la saggezza? Possiamo iscriversi ad un corso specialistico in una delle più prestigiose università del mondo per acquistare la saggezza? Forse, forse, ma questo non risolverà la situazione, anzi, forse ce la complicherà ancora di più, perché lo stesso predicatore ci dice che accumulare saggezza è in fondo una vanità, è un caricarsi di pesi che altrimenti non si avrebbero. Ho applicato il mio cuore a cercare e a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa, che Dio ha data ai figli dell'uomo perché vi si affaticano. E ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Hai più saggezza, hai più vanità. Perché non riesci con questa ricerca ad acquisire il vero senso e significato della vita? Qualunque sia lo sforzo che tu pratichi per ricercare la saggezza, non vi arriverai. Essa è nascosta, ci dice questo brano, agli occhi degli uomini. Essa è nascosta anche agli uccelli del cielo, versetti da 13 a 15. Nonostante tutte le capacità dell'uomo, non si arriva a sondare la vera saggezza. Tu puoi conoscere perfettamente la struttura doppia del DNA umano, puoi mappare tutto il genoma della nostra vita, puoi comporre una sublime sinfonia come la nona di Beethoven, ma alla fine non hai ancora acquistato la vera saggezza. Giobbe ci dice che c'è un sentore, anche nell'abisso, anche nella profondità della morte, se ne è sentito parlare, ma neanche lì, neanche in quel luogo, nelle cose naturali, c'è un sentore, c'è qualcosa che parla della saggezza, ma non è quella. E Giobbe per questo si pone con insistenza la domanda: dove trovarla? Perché Giobbe non si vuole accontentare di trovare il sentore, non si vuole accontentare del sentito dire, vuole qualcosa di più. E al versetto 23 dice: Dio solo conosce la via che vi conduce, egli solo sa il luogo dove risiede, poiché il suo sguardo giunge fino all'estremità della terra, perché egli vede tutto quello che è sotto i cieli. Ed è lì che Giobbe vuole andare, è a questa saggezza, a questa consapevolezza che Giobbe vuole andare. Ma che cos'è la saggezza, fratelli? Come potremmo definire la saggezza? Ora, per rispondere a questa domanda potremmo guardare ai termini che vengono utilizzati nella scrittura. Ce ne sono diversi, tanti, ma quelli che ricorrono maggiormente sono i termini okema e bina. Sono due termini che in qualche modo portano con loro diversi significati. Portano ad esempio il significato di saggezza, cioè la capacità di comprendere e l'abilità di applicare quella comprensione. Portano il termine di capacità, ad esempio capacità in termini di saper fare la guerra, perché questo è il contesto del tempo. Parlano di abilità nel senso della capacità di poter fare un mestiere. Parlano di comprensione, intuizione e discernimento. Parlano di saper reagire opportunamente alle circostanze che si presentano. Cioè, quello che questi termini ci veicolano è un concetto di sapere, ma anche di saper fare. Cioè, sono due cose che vanno insieme. La saggezza ci viene presentata come un sapere ed un saper fare. Ad esempio, chi di noi non si lamenta spesso dei propri capi? Perché sanno, ma non sanno fare. Ma non è neanche giusta questa prospettiva, perché spesso il saper fare senza sapere non è garanzia di prospettiva e di visione. Occorre avere entrambe queste due cose. Il punto è che spesso si tende a focalizzarsi, spesso si tende ad estremizzare le posizioni. Allora c'è chi si concentra più sul sapere e chi si concentra più sul saper fare. Ad esempio, alcuni pensano che per reagire, per rispondere giustamente nelle varie circostanze, bisogna sapere i fatti, cioè come funzionano le cose. E difatti, se voi andate da un medico, non è che il medico vi chiede incomincia lì a vedere se conosce il manuale, non so se esiste un manuale del bravo medico, ma vi incomincia a chiedere la sintomatologia, cioè quali sono i sintomi, i fatti che caratterizzano la vostra malattia, e da questi fatti ne deriva la cura. Ad esempio, se voi sapete com'è fatta una libreria, potete anche costruirla con le istruzioni dell'IKEA. Se non sapete com'è fatta, probabilmente non ci riuscirete, però sa conoscenza dei fatti. Altri invece pensano che bisogna conoscere le cose come stanno, i principi che regolano le cose per poter fare le scelte giuste. Ad esempio, se tu sei in dubbio se commettere adulterio è giusto o sbagliato, Non ti preoccupare di quali sono le circostanze per avere una risposta. La risposta è una, è sbagliato. Non serve in questo caso la conoscenza delle circostanze, se la tipa o il tipo era più o meno attraente, se le situazioni erano di complicità. È sbagliato. Non occorre la conoscenza dei fatti in questo caso. Occorre avere entrambe le cose. E la saggezza, così come ce la presenta la scrittura, ci parla di un mix. Ci parla di un mix di conoscenza dei principi, ma anche conoscenza dei fatti. Ci sono situazioni in cui questi aspetti di conoscere e di saper fare devono essere tenuti in equilibrio. Ad esempio, come posso scegliere il mio lavoro? Devo rimanere in questa città oppure il Signore mi chiama a spostarmi in un altro luogo? Devo sviluppare la mia vocazione in un lavoro secolare oppure Dio mi sta chiamando, mi sta rivolgendo una chiamata in senso classica di un ministerio, tra virgolette, full time, chiamatelo come preferite, ma comunque che mi posso appellare, non so, missionario, pastore o qualche altra cosa? Oppure, come devo comportarmi nei miei affari? Come devo relazionarmi con i miei creditori e con i miei fornitori? Devo fidarmi o devo non fidarmi? E se mi fido, fino a che punto mi fido? Se do credito ai miei fornitori, ai miei creditori, fino a che punto devo dare credito? O ancora, con chi mi sposerò? La scrittura ci dice con un credente, ma l'uno vale l'altro? Scegliamo così, tirando a sorte in mezzo a noi e facciamo le coppie, oppure devo ricercare qualche altra cosa? Cioè, capite che la conoscenza del principio spesso non è necessariamente sufficiente per poter fare poi la scelta giusta nel concreto. Occorrono entrambe le cose. Ci sono diverse situazioni in cui ci sono opzioni tutte moralmente possibili. Pensiamo all'Apostolo Paolo. Pensiamo a come affronta il tema delle carni sacrificate agli idoli, oppure del mangiare cibo solido piuttosto che latte spirituale. Non sta dicendo che è sbagliato andare alla mensa degli idoli, non sta dicendo che è sbagliato mangiare la carne solida, non sta dicendo che è giusto bere solo il latte spirituale, ci sta dicendo semplicemente attenzione a valutare le cose nella loro giusta prospettiva. E l'Apostolo Paolo ha questa prospettiva di salvaguardare il Vangelo, affinché il suo comportamento non possa essere una causa di inciampo. E allora ci troviamo davanti a comportamenti che possono essere disorientanti, se guardati singolarmente. Pensate alla purificazione nel Tempio, da una parte si oppone, ma dall'altra parte non solo lui, ma anche quelli che erano con lui, addirittura Timoteo, se non ricordo male. Cioè, decisioni diverse in contesti differenti. La saggezza di saper applicare, la saggezza di replicare quello che è il principio con la conoscenza del fatto. Ora, avere questo giusto mix non è semplice, però secondo me ci sono dei driver, ci sono delle cose che noi potremmo tenere in mente per poterci aiutare a come applicare questo mix. Una prima cosa che dobbiamo tenere in mente è che la saggezza significa conoscere se stessi e le proprie limitazioni. Dobbiamo in primo luogo partire da questo punto. Dobbiamo conoscere noi stessi e le nostre limitazioni. Quanti guai vengono commessi da noi stessi quando abbiamo un concetto poco sobrio di noi e delle nostre capacità e delle nostre comprensioni. Ma non mi dilungo su questo, perché io penso che siamo abbastanza capaci di capire quanto saggi o quanto poco saggi siamo nel valutare noi stessi. Ma c'è un secondo elemento che vorrei che tenessimo in conto, che la saggezza significa saper prendere decisioni che tengono conto dei tempi e delle stagioni della vita. Una parola giusta e moralmente condivisibile al momento non opportuno o nella circostanza sbagliata sarà comunque un giusto sbaglio. Un giusto sbaglio. Tutti facciamo dei cambiamenti. Le persone, le famiglie, le organizzazioni, tutte fanno dei cambiamenti, ma sappiamo, o ci viene detto dagli esperti di cambiamento, di chi si occupa di queste cose, è che nei processi di cambiamento ci sono alcune cose che devono essere cambiate subito, ci sono alcune cose che devono essere cambiate lentamente e ci sono alcune altre cose che non devono essere cambiate per evitare che il cambiamento diventi frammentazione e rottura. Ma allora com'è che possiamo sapere cosa cambiare velocemente, cosa cambiare gradualmente e cosa cambiare mai? Ci vuole saggezza, ci vuole conoscenza delle circostanze e dei tempi. Ma la saggezza, e questo è il terzo driver, implica anche una consapevolezza che la vita è complessa. E questo aspetto, fratelli, non dobbiamo mai trascurarlo. La vita è molto più complessa di quello che noi pensiamo, di come noi ce la immaginiamo. A noi spesso, sapete cosa ci piace fare? Ci piace fare delle caricature della realtà. Sapete che cos'è una caricatura? Provate ad andare al mare. Se andate nella zona dell'Adriatico, Rimini, Riccione, quelle parti là, vi capiterà sicuramente in estate di incontrare qualcuno che vuole farvi un ritratto. Ma non è che vi fa un ritratto al modo di un Rembrandt oppure di un artista che vedete che siete voi, vi fa una caricatura che magari ci farà ridere, perché o accentuerà le orecchie, le farà grandi, oppure il naso, oppure la bocca, oppure il mento. Cioè ci sarà qualcosa in quella caricatura che ricorda noi, il soggetto che viene dipinto, ma non è il soggetto che viene dipinto, è appunto una caricatura. E noi non possiamo fare questo con la realtà, non possiamo, come dire, banalizzarla, non possiamo minimizzarla per farne diventare una caricatura e pensare che quella nostra caricatura della realtà sia la realtà in effetti. Traduciamo in termini religiosi questo coso. Ci sono alcuni che dicono che Dio è uno e non può essere altro che uno. Ed estremizzando questa posizione, a che cos'è che arrivano? Arrivano a negare la Trinità, perché non è concepibile che Dio sia qualcosa come tre. Dio è uno. Dall'altra parte ci sono gli altri che fanno una caricatura del fatto che Dio è tre cose, è tre persone, e arrivano all'altro estremo, cioè quello del politeismo. Noi come credenti che cos'è che affermiamo? Che Dio è uno, ma che è tre personalità distinte. Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa è la Trinità. È complicata. Ma è complicata come è complicata la vita. Non riusciamo a capirla perfettamente. Ma è così. Qualsiasi caricatura ci porterà a negare la Trinità, così come ci porta a deviare, a depistarci dalla vera realtà, a non farci comprendere la realtà. Lo scettico e il relativista tendono a dire che la vita non ha senso, che è irrazionale e che quindi puoi viverla come vuoi, tanto nulla cambia. Il moralista invece che cos'è che ti dice? Il moralista, cioè la persona religiosa, invece ti dice che la vita ha senso e che se fai certe determinate cose ne otterrai i dovuti risultati. Chi ha ragione? Sono tutti e due insensati, a mio avviso, perché stiamo facendo, se accettiamo questo approccio, una caricatura della realtà. E sapete quando è che facciamo questo sbaglio? Quando guardiamo al libro dei Proverbi come un libro di promesse o di comandi. Lo leggiamo come un libro: se fai qualcosa ti accade qualcosa, se fai questo ti prometto questo. Ma i Proverbi non è questo genere di letteratura. I Proverbi sono una letteratura sapienziale in cui ci dicono la vita per così com'è, nella stragrande maggioranza dei casi. Ma non è sempre così. Volete degli esempi? Ad esempio, nel capitolo 10, al versetto 4 e 5, ci viene detto del lavoro e leggiamo: chi lavora con la mano pigra impoverisce, ma la mano laboriosa fa arricchire. Chi raccoglie durante l'estate è un figlio prudente, ma chi dorme durante la mietitura è un figlio che fa vergogna. Quindi leggiamolo in termini di promesse e comandi: se ti applichi sicuramente sarai benedetto. però poi andiamo avanti qualche pagina e ci accorgiamo che il povero è povero non perché è pigro, ma perché magari è stato vittima di soprusi di un potente o vittima di elementi naturali e accidentali che l'hanno ridotto alla povertà. Ma allora è vero, il lavoro dà i suoi frutti. Non puoi sperare che la tua attività, che la tua impresa va bene se tu sei sempre al bar. Ma non è detto che se tu ti applichi con tutto te stesso non avrai degli incidenti. Non è detto che se tu vuoi lavorare troverai necessariamente lavoro. E non è detto che se troverai il lavoro troverai un lavoro che ti appaga o dove sei sfruttato. La vita è così. La vita è così. Pensiamo a un altro tema, un tema per certi aspetti anche sconsolante, che è quello dell'educazione. Il libro dei Proverbi in fondo è l'insegnamento di un padre saggio che rivolge al figlio e gli dice di ascoltare. Se fai questo, allora ti accadrà questo. Ma accade sempre così? Accade sempre così nella realtà? Quanti figli di genitori impegnati sono in effetti dei perduti e quanti figli di genitori assenti sono invece delle perle preziose? Quante volte lo abbiamo visto? Giriamo la cosa. Tu sei un figlio, obbedisci ai tuoi genitori, fai tutto quello che ti viene detto, ma sei sicuro che facendo così avrai una vita lunga? Sei sicuro che non morirai presto? E addirittura c'è un comandamento che dice questo. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni ti siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. C'è un comandamento con promessa. Ti saranno prolungati, ma è sicuro che accadrà questo? E cosa dovremmo dire allora di quei figli che obbediscono ai genitori e muoiono precocemente? Cosa? Come dovremmo interpretarlo? Capite che non possiamo leggere questo libro in termini di comandi e di promesse. La vita funziona così. E allora avremo maggior saggezza, avremo maggior consapevolezza di come fare la cosa giusta conoscendo meglio noi stessi, sapendo bene i tempi e le circostanze dove ci stiamo muovendo e soprattutto avendo l'umiltà di riconoscere che la vita è più complicata di come ce la stiamo immaginando, di come spesso ce la immaginiamo. Questo non significa immobilismo, questo non significa non dover fare delle scelte, ma significa avere questo atteggiamento, come dire, di prudenza, di non correre troppo alla soluzione più immediata, quella più semplice. Abbiamo bisogno, fratelli, di saggezza, ma dove trovarla questa saggezza? Dove la possiamo trovare? Il libro e il brano che abbiamo letto ci dà la risposta. L'uomo non ne sa la via, non la si trova sulla terra dei viventi. Essa è nascosta agli occhi di ogni vivente, è celata agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono, ne abbiamo avuto qualche sentore. Dio solo conosce la via che vi conduce. Egli solo sa il luogo dove risiede. Molte religioni pensano che il mondo sia, e la nostra vita sia, il frutto di un conflitto di forze antagoniste, il bene e il male, e che da questa lotta sia nata poi la realtà. La scrittura ci presenta una idea diversa. La scrittura ci parla di un Dio che è sovrano, di un Dio che effettivamente conosce. Ed egli, fratelli, è colui che conosce pienamente se stesso. Non soffre di problemi di, come dire, di una cattiva comprensione o valutazione di se stesso. Non soffre di orgoglio e neanche di eccessiva umiltà. Dio è colui che conosce pienamente se stesso, ma è colui che conosce anche pienamente i tempi e le stagioni, ed è colui anche che conosce, avendoci fatto, la complessità della nostra vita, della nostra realtà. Pensiamo alla stessa storia della redenzione: creazione, caduta e redenzione. Dio ha perfetta conoscenza di noi stessi, di se stesso, dei tempi, delle circostanze e delle complessità della vita. Ed ecco perché la saggezza si può trovare in Lui. Come possiamo avere saggezza? Arriviamo all'ultima domanda. Come possiamo avere saggezza per noi? Tutti noi sperimentiamo in qualche modo delle delusioni. Abbiamo sogni infranti, oggetti rotti, gioielli persi, relazioni interrotte, eccetera, eccetera. Ma quando confidiamo in Dio per la saggezza, la parola ci dice che non saremo confusi. Anzi, nel libro di Proverbi, al capitolo 24, noi abbiamo questo incoraggiamento. Figlio mio, mangia il miele perché è buono, e un favo di miele dolce sarà dolce al tuo palato. Così conosci la saggezza per il tuo bene. Se la trovi, c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Ma come possiamo gustare questo miele dolce? Come possiamo gustare, fare nostra questa dolcezza della sapienza che sappiamo trovarsi in Dio? La conclusione in cui giunge il predicatore nel libro di Ecclesiaste è la stessa nel libro dei Proverbi, è la stessa a cui giunge Giobbe in questo libro. In Proverbi 1:7 noi leggiamo: il timore del Signore è il principio della scienza, gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Che è la stessa conclusione a cui giunge Giobbe al capitolo 28 nel versetto 28. Ecco, temere il Signore, questa è la saggezza, fuggire il male è l'intelligenza. Il timore del Signore. Il timore del Signore. Che cos'è il timore del Signore? Come potremmo definirlo il timore del Signore? Ora, non c'è una definizione, a mio avviso, semplice. Forse vi può aiutare però un'idea. Il timore del Signore potrebbe essere come lo stare in un museo d'arte a contemplare un fantastico quadro, in un posto dove non ci sono grida, un posto dove non ci sono le urla, un posto dove non si è distratti da altri rumori, ma si è semplicemente immersi nella contemplazione di quell'opera che ci sta davanti. Il timore del Signore è meraviglia. Il timore del Signore è riverenza, il timore del Signore è silenzio, il timore del Signore è di non avere fretta a pronunciare la propria parola. E soprattutto nella sofferenza, la sofferenza è foriera di grandi insegnamenti in termini di conoscenza di se stesso, delle circostanze in cui si vive e di quanto complessa possa essere la vita. Il timore del Signore è l'opposto del terrore. Il timore del Signore è sapersi inchinare e dire: qualunque cosa faccia il Signore, Egli farà il giusto. Egli farà la cosa giusta ed opportuna. Un commentatore ha definito il timore del Signore in questi termini: il timore di Dio sfida i nostri tentativi di definizione, perché è davvero un altro modo di dire e conoscere Dio. Si tratta di un sentire con il cuore che Egli ci ama a motivo di ciò che ha fatto, e la sensazione di essere alla presenza della Sua Maestà. Si tratta dell'emozionante consapevolezza di avere questo grande privilegio, mescolato al sapere che adesso l'unica cosa che conta è la Sua opinione. Avere la certezza del Suo sorriso è il nostro tutto, e sentire che Lui aggrotta le sopracciglia per ciò che facciamo e desolazione. Temere Dio significa essere sensibili sia alla sua grandezza che alla sua grazia, e conoscerlo ed amarlo con tutto il cuore, senza riserve. Questa è la saggezza. Ma dove possiamo trovarla? Dov'è la massima espressione di questa saggezza? Dove la vediamo rivelata questa saggezza? Noi fratelli ed amici abbiamo qualcosa di inestimabilmente più grande di quello che avevano Giobbe e Salomone. Noi abbiamo il nostro Signore Gesù Cristo, colui che è l'immagine, la personificazione della sapienza di Dio. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Cristo ci dice cose su Dio che noi altrimenti non avremmo mai potuto sapere. Egli ci dice che Dio è amore e ci parla di quest'amore che va al di là di ogni comprensione. Egli ci dice che Lui resterà fedele all'alleanza, che Lui non spezzerà la parola che ha dato. in un certo senso il timore è la risposta che un bambino ha in termini di fiducia nei confronti del padre, anche quando non sa che cosa il padre sta facendo, anche quando non riesce a decifrare bene quello che sta facendo il padre. Se speriamo nella croce, la nostra speranza, come abbiamo detto nei proverbi, non sarà confusa. E difatti in Efesini noi leggiamo: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono per la vostra gloria. Ecco come la saggezza di Dio, rivelata in Gesù Cristo, cambia la prospettiva, cambia e riesce a far decifrare, a interpretare all'Apostolo Paolo anche il difficile momento che stava vivendo, così come sta accadendo, come stava accadendo per Giobbe. Mentre era sulla croce, la gente gli diceva di scendere per mostrare di essere Dio, ma lui è rimasto in silenzio. In quel timore che abbiamo definito come riverenza, come ascolto, come attesa. E questa è la vera saggezza. E noi non impareremo mai quel tipo di timore finché non guardiamo alla croce di Gesù Cristo e al suo comportamento. Se tu stai cercando saggezza nella tua vita, non ti posso dare un manuale di come comportarti adeguatamente nelle varie circostanze, perché la vita è più complessa. Ma ti posso dire: guarda a Cristo, colui che nel momento difficile ha saputo dimostrare la vera sapienza, il vero timore del Signore, non accettando l'ingiuria di chi gli diceva di scendere, ma rimanendo lì in silenzio per me e per te. In Deuteronomio 4 Mosè prepara il popolo ad entrare nella terra promessa e ricorda alcune promesse e gli dice: ecco, io vi ho insegnato legge e prescrizioni come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato. Cioè vi ho dato il bagaglio di conoscenze per poter fare la cosa giusta. Perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza, la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte quelle leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come è questa legge che io oggi vi espongo? Il Signore ci ha equipaggiato, ma il Signore è andato anche al di là di tutto questo. Ha fatto anche al di là di questo, perché la verità, fratelli, la verità è che noi non riusciamo a mettere in pratica queste leggi che il Signore ci ha dato, non abbiamo un cuore tale da essere vicino a queste prescrizioni, ma ancora una volta Cristo è la sapienza di Dio anche per la nostra vita, anche per la nostra santificazione. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurle al niente le cose che sono. Perché nessuno si vanti di fronte a Dio, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta nel Signore. Questa è la vera saggezza, non che conosciamo, ma che Cristo ci rende capaci di poter applicare quello che conosciamo. Egli è la nostra saggezza, non c'è nessun vanto che noi possiamo avanzare davanti al Signore. Possiamo noi veramente lodare, Dio per la sua infinita saggezza, saggezza che non delude. Saremo sconfortati, saremo abbattuti, ma è una saggezza che non delude. Gesù Cristo, e conclude, lo specchio attraverso il quale noi possiamo vedere con certezza la bontà di Dio, anche quando siamo circondati dal buio. Anche quando siamo nelle miniere della nostra vita, Egli è colui che riflette la luce del nostro Signore. E Giobbe aveva intravisto questo. Nel capitolo 19, quando dirà: io so che il mio Redentore vive. E noi sappiamo che il nostro Redentore è Gesù Cristo, colui che vive. la sapienza arriva solo quando abbiamo questo tipo di fiducia. Noi siamo come un fiore nel nostro cammino, un fiore che è bello, che oggi c'è, ma che domani non c'è. E allora abbiamo bisogno della saggezza di Dio. E alla saggezza di Dio non ci arriviamo attraverso l'amarezza, alla saggezza di Dio non ci arriviamo attraverso la lite, ma ci arriviamo attraverso la resa, la rinuncia, la confessione. È lì che arriviamo alla saggezza. Sapete, gli uomini hanno fatto diversi tentativi di andare su Marte, e negli anni 90 ce ne furono diversi. Nel 1999 ce ne fu un'impresa americana ed europea di andare su Marte. Gli scienziati erano sicuri di atterrare sul suolo di Marte. Quello che invece accadde è che la navicella spaziale si incendiò nell'atmosfera di Marte. E sapete perché? Per un banale errore. Non si erano coordinati sulle unità di misura da adottare. Gli americani misuravano tutto in pollici e indici e gli europei invece in centimetri. E l'errore fu che non si capì bene a che distanza si era. Piuttosto che essere a 100, mi pare, 45 migliaia di chilometri, migliaia e pochi milioni di chilometri dalla Marte, erano a 45 o qualcosa di simile. Difatti si bruciò. E la stessa cosa accade a noi, quando non siamo sintonizzati sulla stessa unità di misura con Dio, quando misuriamo la realtà in pollici piuttosto che in centimetri e viceversa. Abbiamo bisogno di iterarci. Ecco, temere il Signore, questa è la saggezza, fuggire il male è l'intelligenza. Ogni tentativo di arrivare alla saggezza a prescindere da Dio è un tentativo destinato al fallimento. Sarebbe come voler esplorare le galassie senza un telescopio. Possiamo farlo. Possiamo guardare il cielo a occhio nudo. Non è che vediamo qualcosa di sbagliato, ma non avremo mai la perfetta definizione e la perfetta conoscenza che possiamo avere come guardando attraverso un telescopio. E Cristo è il nostro telescopio per la vita. E Cristo è la chiave di lettura attraverso il quale possiamo leggere bene la realtà che ci circonda. La vera saggezza deve essere ricercata dove Dio l'ha rivelata. Il timore di Dio è la fonte attraverso la quale possiamo accedere alla sua saggezza. Abbiamo bisogno, come Giobbe, di vedere questa realtà. E ancora una volta Giobbe in qualche modo anticipa delle parole che il Nuovo Testamento richiama anche a noi, con le quali concludo. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, cioè per Gesù Cristo, sono tutte le cose. A Lui sia la gloria, in eterno. Amen. Inchiniamo il nostro capo.